Comunicazione di servizio, sta per iniziare Zizzania. I gentili ascoltatori che fossero particolarmente sensibili al politicamente scorretto sono pregati di cambiare stazione radiofonica entro la fine di questo messaggio.
Ogni tanto mettiamo un po' di zizzania.
La politica è un tema di una noia mortale.
Perché questo?
Queste sono le ultime dichiarazioni.
È un'idea di una dabbenaggine clamorosa. Dabbenaggine clamorosa.
Bella domanda.
No, scherzo.
Bella domanda. Un po' populista.
Certamente queste sono battute.
Lasciamo l'interrogativo ai nostri ascoltatori.
Zizzania. Viaggio nei fatti con occhi inconsueti.
Mettiamo un po' di zizzania adesso.
Buongiorno a tutti, scusateci i 10 minuti di ritardo. Il nostro ospite è arrivato e innanzitutto il benvenuto di Radio Yulm che curerà questo ciclo di conferenze all'interno del corso della professoressa Gaia Varon. Lei porta spesso per i suoi studenti delle esperienze di professionisti. Oggi probabilmente ne portiamo una parecchio particolare, infatti non parleremo solo di radio ma anche di quello che sta intorno alla voce di Oscar e ai suoi programmi. Grazie per essere qui. Noi questo è più un convegno che una puntata di radio, ad ogni modo non possiamo inventarci niente, quindi grazie per l'ascolto in diretta o in podcast a chi ci seguirà appunto in radio. 15, 44 primi e 27 secondi.
Vi salutano i vostri umilissimi servi a Laccia Calzari. No, questo è uno comunque dei saluti soliti di Oscar.
Enzo, dunque, Cartareggia.
Achille Scignani, dunque.
Quindi le voci di Radio Yulm che...
C'è bisogno di presentarlo?
Oscar non lo so. Io secondo me qualcuno di loro sa che perché qualcuno può essere qui appunto perché studia radio e perché sa cosa Oscar fa con i suoi tre programmi in Radio 24, sai, un giornalista politico, economico. E poi chi magari è stato attratto da queste appariscentissime locandine rosse ha riconosciuto il volto di uno che ha avuto a che fare con la politica più recentemente nel 2013 con un'esperienza che tanti
anche
ricordano.
Anche quando prima esistevano ancora quelle cose chiamate partiti.
E quindi
la preistoria, nessuno di loro non solo era nato, ma era ben lungi dall'essere concepito. Cioè, visto che io stavo, incredibile a dirsi, in quell'altro mondo lì a Palazzo Chigi a 20 anni. Con un signore che si chiama Giovanni Spadolini, il primo presidente del Consiglio, pensate, non democristiano della Prima Repubblica, voi dovevate venire, cioè non si erano ancora conosciuti i vostri padri, le madri, erano bambini loro.
81-82.
81-82, esattamente.
Quegli anni lì.
Quindi, Oscar, tu come ti definiresti personalmente? Perché noi ti sentiamo solo in radio, quindi...
Più che altro questa è la nostra
nella
presentazione.
Nella vita sicuramente un fallito.
Chi è Oscar Gennini?
Nella vita sicuramente un fallito, io ho lasciato la mia città, io vengo da un quartiere operaio, povero, Fiat Mirafiori Nord, di fronte, per chi conosce Torino, non so quanti di voi, siete in 58, vi ho contato. Mirafiori Nord, all'epoca, quando io ero bambino, negli anni 60, ho 57 anni, lavoravano solo a Fiat Mirafiori 71.000 persone, per avere un'idea, il totale dei dipendenti Fiat Chrysler in Italia oggi è di 38.000, lì ce n'erano 71.000 solo di fronte a casa mia, uno dei più grandi stabilimenti, quartiere operaio di di operai del nord, erano piemontesi a cui si erano aggiunti poi i profughi veneti, istriani, della Dalmazia, i profughi del Polesine, eccetera, eccetera. Poi quando negli anni 70 arrivano, fine anni 60, quelli del sud vanno a Mirafiori Sud, io sono cresciuto lì, famiglia povera. Non mi volevano prendere al liceo classico, al liceo Alfieri a Torino, invece poi sono andato molto bene, avevo le medie molto elevate. Poi mi rapisce una stupidaggine, per questo sono un fallito, cioè la politica, perché all'epoca esistevano le federazioni giovanili, io avevo quando avevo 13 anni in tasca una tessera di partito, l'unica tessera di partito che ho avuto, del Partito Repubblicano di Ugo La Malfa, non vi può dire niente, un signore che parlava tutto con un accento siciliano, che voleva il rigore dei conti pubblici, pensate, era un europeista, pensate, era un occidentalista, pensate, non amava gli altri politici che promettevano Mari e Monti, non ho mai cambiato idea da quando avevo 13 anni, ma naturalmente era un'idea che non funzionava. Quindi sono andato a Roma, finito il liceo, dando i primi esami di giurisprudenza a Torino e poi, siccome arriva Palazzo Chigi, eccetera, eccetera, io lavoravo come un matto, non avevo una lira in tasca, Quindi mollo e sbaglio gli studi, non do retto a Bruno Visentini, maturo un enorme complesso di inferiorità verso la gente con cui lavoravo, che veniva da grandi università americane, dal professor Franco Modigliani che insegnava a MIT, eccetera, eccetera. E vado avanti a fare questo mestiere che mi ha aperto gli occhi su cos'è l'Italia davvero, perché stare a Palazzo Chigi a 20 anni significa fare un rapido corso di apprendimento di quanto la politica è diversa, la politica reale da quanto racconta. Leggere ogni mattina i mattinali dei servizi segreti su cosa avviene in Italia era una roba, anni in cui l'inflazione era a doppia cifra, c'era il terrorismo nero e rosso, uccidevano più o meno 5-6 persone al mese i terroristi delle diverse, era un'Italia complicata, ecco, è stato un rapido corso di apprendimento. Questa roba l'ho fatta fino al 1994, quando disilluso, cambio vita, faccio il giornalista e consulente d'impresa, e quello che ho continuato a fare da allora. Secondo me, come sono mai riuscito in politica, sono mai riuscito anche nel resto. Da 10 anni mi hanno chiamato Radio 24, e prima con un programma durava mezz'ora, poi è durato un'ora, poi mi hanno chiesto di fare, siccome andavano bene gli ascolti, mi hanno chiesto di fare un secondo, poi siccome andava bene anche il secondo con gli ascolti, mi hanno chiesto di tirare su gli ascolti anche per un terzo, e quindi ne ho 3 e vado in onda la mattina dalle 8 alle 9, il pomeriggio dalle 4 alle 5. E il sabato, che però è stata la mia scommessa più divertente, 4 anni fa ci siamo inventati con altri 3 matti amici una trasmissione fuori un po' dal coro, perché mentre nelle altre 2 devo fare, come ovvio, ho le regole più o meno da rispettare, ma sempre dichiarando il mio punto di vista anche. Io non credo nel fatto di chi non dichiara il suo punto di vista e attacca il ciuccio dove vuole il padrone. Io non voglio essere più dipendente di editori, io sono uno che accetta la sfida, ogni 10 mesi mi scadono i contratti. Se faccio risultati, resto, se no, ciao. Perché mi sono convinto a fare questo? Perché quando l'ultimo editore mi licenziò e mi pagò in tribunale, io ho subito un licenziamento disciplinare per le inchieste che il giornale economico finanziario che dirigevo, si chiamava Libero Mercato, fece nel 2007 sui conti, sapete di chi? Della Popolare di Vicenza di Zonin, e la Popolare di Vicenza di Zonin chiamò il mio editore che mi chiuse il giornale, io dissi a Zonin che lui mi disse tu devi andare a zappare, e io gli dissi testualmente secondo me lei deve andare in galera invece. Ecco. Poi i fatti successivi mi hanno dato una qualche soddisfazione. Da allora ho deciso che non voglio essere più dipendente di editori e quindi accetto l'idea di sopravvivere in questo modo qua. È complicato, lo sapete, perché non avere un editore sulla testa significa esporsi alle querele e devi pagare di tasca tua. Per esempio attualmente io sto parlando a voi e sono pignorato nei miei conti bancari e pignorato anche a Radio 24 perché... per effetto di un articolo scritto nel 2008 in cui io ho vinto in penale primo e secondo grado, in cui scrivevo ma guarda un po' che la RAI è lottizzata e che bisogna privatizzarla, anche negli anni successivi invece poi alcuni dirigenti RAI parecchi hanno fatto istanza di rimborso civile al giudice civile di Roma, mentre le 2 assoluzioni in penale erano a Milano. E hanno ottenuto, incredibilmente, la giudice civile di Roma, incredibilmente, io, non aspetta a me criticare la sentenza, vi dico solo che sono pignorato per 144.836 euro. Questo significa fare questo mestiere senza avere un editore sulla testa. Non è facile scoprire improvvisamente con 2 figli che non puoi avere accesso a carte di credito, di pagamento, eccetera, come mi capita in queste settimane. Però vi dirò la verità. Siccome lo pubblico tra pochi giorni di nuovo l'articolo sui social, perché in qualche modo ho fatto anche capire al pubblico radiofonico che mi sta capitando questa cosa non proprio piccola, perché non sono un milionario e non ho famiglie ricche alle spalle, allora quando la leggerete, se vi interesserà su Facebook, su Twitter, vi farete un'idea se quello è un articolo che può valere 144.000 euro di danni, in cui non viene citato uno solo dei 14 ricorrenti in giudizio, perché il mio tema era... la RAI è lottizzata e va privatizzata. Va così, questo è un singolare paese in cui se lo Stato arresta un direttore di testata, nella fattispecie, è capitato 3 settimane fa, che gli venga corrisposto, che il giudice decida il danno che lo Stato gli deve corrispondere, perché l'arresto era illecito, e sto parlando di Sallusti, Alessandro Sallusti, qualunque cosa voi possiate pensare di lui e del giornale che dirige, ma quello che conta è che lo Stato, per averlo arrestato iniquamente, gli corrisponde 12.000 euro. Io invece devo pagare i dirigenti della RAI, che neanche conosco, 144.000 euro. Quando lo vedrete uscire, capirete del perché ve lo dico ridendo. Sono un po' incosciente, ma è bello di fare questo mestiere, è questo, perché io non cambierei una virgola di quello che ho scritto. cambierebbe solo il colore, che all'epoca era prevalente ovviamente PD e centrodestra di Berlusconi, oggi sarebbe con la prevalenza di giornalisti promossi e indicati da chi governa adesso. Alla luce del sole avviene, quindi non mi invento nulla. Eppure a scriverlo si rischia ancora questo. Ecco, più o meno la sintesi è questa roba. Quindi insomma, uno che ne prova tante, ne fallisce tante, però ha capito che ha dei limiti, nessuno è indispensabile, il cimitero è pieno di persone non indispensabili. La radio mi diverte molto, perché contatto diretto con gli sms, le telefonate, io chiamo molto la telefonata, di solito nelle trasmissioni io ho il peak time la mattina, ovviamente che è una delle due ore radiofoniche di massima concentrazione della curva di ascolto del sistema radio, ho una buona posizione al pomeriggio, il sabato mi sono divertito da ascolto che quasi non c'era su Radio 24 a tirarlo molto su, però io coinvolgo molto gli ascoltatori. A me, a differenza di molti miei colleghi che fanno informazione di profilo elevato, che pensano che il loro mestiere sia far parlare i politici per fare agenzie così ci riprendono, di questa roba qua non frega niente. Il mio scopo non è fare le agenzie ed essere preso dagli altri giornali, cioè contribuire al dibattito pubblico, alla fuffa dei politici. Il mio scopo è servire l'ascoltatore, farne crescere il numero, chiedere la sua interazione, e lo sapete che l'interazione oggi si chiede con una tale panoplia di strumenti multimediali, da quelli immediatamente in diretta, io rispondo a tutti quelli che mi appaiono sul video, tento di rispondere, li divido in categorie, li coinvolgo, li obbligo a quasi molti di loro a telefonare, li mando in diretta, rispondo a tutti quelli che mi mandano le mail, questo significa doversi dedicare parecchio tempo la notte, però credo profondamente che esistiamo come conduttori grazie all'ascoltatore. Molti dei miei colleghi credono invece che l'ascoltatore esista perché esiste lui, non è così. Mi diverte molto, spero che ancora per lungo tempo possa continuare a fare questo mestiere, perché per esempio, e poi mi fate domande voi, ma mi hai chiesto di introdurmi, niente come la postazione di conduzione, ripeto, fatta dello schermo con gli sms, dello schermo con WhatsApp, delle mail che ti arrivano, delle telefonate, mi avrebbe consentito di capire con rapidissima anticipo quanto profondo si stava rivelando la trasformazione del tono, del sentimento, delle preferenze, di chi esercita voice. Chi è che esercita voice? Esercita voice quello che appunto decide di interagire con una testata, con un conduttore, e quindi ha tutti questi strumenti per farlo. Non è un campione statistico rappresentativo neanche dei tuoi ascoltatori, noi abbiamo certificati nell'ultima rilevazione più o meno 2.380.000 ascoltatori, siamo ovviamente una radio anomala perché siamo una radio di piena informazione, quindi non siamo omologabili a radio commerciali. Però chi esercita voice è cambiato strutturalmente negli ultimi 5-6 anni in Italia. Sono saltati un mucchio di tabù, temi che tradizionalmente negli anni e nei decenni precedenti l'ascoltatore mai avrebbe trattato con la durezza e la violenza delle espressioni che oggi usa, a prescindere da cosa voti, a prescindere da cosa voti o da cosa dichiari, è stato assistere a una trasformazione profondissima del sentimento, della pancia, della razionalità e dell'irrazionalità del nostro paese. Questo in radio si vede molto prima che si legga poi nelle indagini demoscopiche, posso dirvi molto prima che si traduca in nuovi linguaggi politici codificati, cioè i 5 Stelle e Salvini arrivano dopo che questa roba si è manifestata, e in radio lo vedi se vai 3 volte in onda come me, e quindi hai una continuità, hai una serie storica, perché io poi accumulo molto, io scelgo molte delle cose che mi arrivano e me le tengo da parte, ho store giga di roba che mi serve a riflettere su come cambia il pubblico. Il pubblico italiano è cambiato profondissimamente e il mio disagio è che a capirlo sono più i politici in quest'ultima fase. Quest'ultima fase significa, voglio dire, i 5 Stelle diventano il 25% dei voti già nel 2013, quindi insomma sono un po' di annetti, Però chi non lo capisce sono categorie fondamentali ancora della società italiana, che guardano a questo fenomeno e a questo processo come se fosse un acquario, come se fossero separati da un vetro che li pone al riparo, invece di considerare che siamo tutti interattori di uno stesso habitat con gli italiani. No, non è che siamo le famose classi dirigenti. Quando dico classi dirigenti significa imprese di consumo, imprese che offrono servizi, significa gli editori. questa particolare categoria che in Italia accomuna persone rarissimamente interessate a fare davvero il mestiere di editore. Perché sennò non si spiegherebbe perché siamo il paese occidentale in cui il ritardo, per esempio, dei media tradizionali, della carta stampata rispetto al multimedialità e digitale, ormai si misura non in anni luce, in parsec si misura. Se voi andate a vedere le copie diffusionali e il ricavato pubblicitario per contatto di RCS, del gruppo De Benedetti ampliato, compreso la stampa, Jedi e così via, vedete che non c'è paragone. Negli altri paesi gli editori hanno iniziato a capire da anni e anni come si fa la transizione al digitale. Molte sono stati morti, le testate cadute, ma tante altre gloriosamente sembrava che andassero a picco e si sono riprese. Cioè, non è che il New York Times non ha passato brutti tempi, però ha affrontato con successo la cosa. Ci sono testate che sono diventate solo digitali, ma che però hanno milioni di abbonati paganti. In Italia non c'è quasi niente di tutto questo. Perché? Perché le trasformazioni tecnologiche, degli stili di consumo, degli stili di espressione, dell'autopercezione di sé, della relazione, queste cose, cinque cose di fondo che danno un'idea di che cos'è una comunità, queste cinque cose di fondo che sono cambiate radicalmente negli ultimi 10-12 anni, molti ancora di questi gruppi dirigenti, certi dirigenti, chiamateli come volete, li guardano con una specie di misto tra il sospetto, la superiorità, la pancia, la gente non ha studiato, e l'indifferenza. Attenzione, l'indifferenza per esempio accomuna una parte molto importante dell'economia italiana. Ho finito davvero perché sto parlando troppo. Una parte molto importante dell'economia italiana è quella che ci regge in questi anni terribili. Sono anni terribili questi, per crescerci, se non avete idea di che cos'era l'Italia prima, perché è ovvio che voi siete abituati in un mondo in cui le cose hanno iniziato ad andare male e poi sono andate peggio, perché sono 11 anni che va così, ma le cose iniziano ad andare male da metà degli anni 90 in Italia. Noi abbiamo la curva della produttività multifattoriale che dagli anni 90 è ferma, mentre quella degli altri continua ad andare su. Noi abbiamo un reddito pro capite oggi che è tornato indietro a quello di 20 anni fa. In 9 trimestri avevamo perso tra il 2011 e la fine del 2013, inizio del 2014, avevamo perso 30 punti, il 30% del totale degli investimenti fissi lordi pubblici e privati in Italia, avevamo perso il 25,8% del totale della produzione industriale in Italia, cioè una roba da una guerra persa. Ecco, per voi essere in questi anni è complicato. Ma per chi ha la responsabilità di ricordarsi che cosa è stato prima, questi anni invece dovrebbero rappresentare uno straordinario laboratorio per capire cosa cacchio davvero sta succedendo e come bisogna reagire. In piccolo, su come si fa l'editore e come io e quelli come me devono parlare con questo pubblico, che si aspetta altre cose, reagisce in altro modo, cambia brutalmente molto più di prima, non c'è più la fedeltà alle testate, alle trasmissioni, alle cose. Ma questa roba riguarda l'intera serie dei comportamenti, della propensione a che lavori accettare e a cosa dire no, a che tipo di reddito acconciarsi in Italia o da quale soglia prepararsi a dire me ne vado. Cioè, questo è un paese in cui l'emergenza sono i 150.000 che se ne vanno ogni anno, che sono un multiplo di quelli che sbarcano. Non voglio dire che non è un problema quelli che sbarcano, prima che mi mangiate. Sto dicendo che quella è l'emergenza. Un problema a demografia asfittica e piatta, un paese così, il futuro non ce l'ha. Eppure, sapete quando è che inizia la curva demografica a essere al di sotto di quello che si chiama il tasso di sostituzione, che vi ricordo è 2,1 per donna come femmina? Sotto quello le corti di chi muore prevalgono sulle corti di chi vi nasce, chiaro? Ecco. Allora, abbiamo cominciato nel 1976 a fare così e siamo sempre andati peggio. Esistono esempi di altri paesi che di fronte a questa tendenza molto diffusa da un certo livello, quando si arriva tardi allo sviluppo, si chiamano i late comer a un certo punto, cioè quelli che in una sola generazione in camera erano balzi di reddito pro capite elevato, iniziano a secolarizzare i comportamenti e lì di solito la curva demografica si ferma molto. Però è pieno di paesi avanzati che hanno trovato il modo per tornare a un tasso di equilibrio demografico. La Svezia, appunto, quella che di solito no, è venuta prima di noi nella rivoluzione sessuale, dei costumi, del welfare pubblico, and so on. E in Svezia in 9 anni di politiche mirate sono tornati a un tasso di equilibrio positivo. Hanno cambiato il welfare, hanno creato i contratti di lavoro, hanno creato un mondo in cui la conciliazione del tempo di lavoro dedicato alla cura parentale, che noi demandiamo solo alle donne schifosamente nel nostro paese, perché è ancora così, noi siamo il paese record nell'OCSE del totale di ore medie quotidiane di lavoro non pagato, le donne nel nostro paese hanno questo record, perché gli affidiamo i figli, i nonni, gli zii, hai capito? Negli altri paesi hanno capito che bisogna fare delle cose e quelli che hanno la curva demografica migliore sono quei paesi in cui la partecipazione al mercato del lavoro delle donne è più elevata. Qual è il nostro tasso di occupazione femminile nel mese di febbraio, di cui sono usciti l'altro ieri i numeri Istat? È inchiodata al 48,9%. Nord Europa, chi ce l'ha più bassa ce l'ha al 69%. Perché se andiamo poi, paesi scandinavi 74%, 76%, 78%. Allora, il mio mestiere, secondo me, non è, come purtroppo sono obbligato a fare, intervistare tutti i giorni i politici. Ci pensino altri. Ah, io non sono interessato a questo. E posso dirvi, lo dico perché il pubblico che segue la trasmissione che faccio non è interessato a quello. Si guardino i talk in TV. Io non sono superiore a loro, però anche i talk TV, andate a vedere la curva di ascolti, si disputano tutte le sere un numero sempre inferiore di ragazzi. I ragazzi disintermediano tutte queste robe qua, non volevo dire io, lo fate voi per primi, no? Ecco, allora, la lezione mia è che bisogna fare informazione, numeri alla mano, fatti alla mano, sapendo che poi ci sono le opinioni diverse, ma sui problemi strutturali di un paese che è un paese anomalo, che ha delle strepitose possibilità, perché se no non avrebbe fatto il record di export nel 2017, 530 miliardi di export, malgrado le nostre tasse, pubblica amministrazione, tutti i guai che abbiamo, e la bassa produttività che abbiamo da metà degli anni 90, però c'è anche problemi strutturali di cui gli altri si annoiano a parlare. Ma la gente comune ama che se ne parli. Oggi pomeriggio, per esempio, ho registrato, poiché sono qua, la mia versione di Oscar, a che cosa era dedicata? È dedicata al fatto che, ma guarda un po', stanno per l'ennesima volta, si è di nuovo riaperto in Parlamento il problema degli obblighi vaccinali, che è diventata una maledizione in Italia, nel senso che ogni 3 mesi si rimette mano alle norme. Io vi ricordo che abbiamo, tra polemiche immense, hanno approvato, ma comunque abbiamo abbracciato l'idea che nel nostro paese, dopo anni di continuo declino della copertura vaccinale sotto il 95% per una serie di patologie che sono mortali, quindi sotto il 95% si perde quello che si chiama l'effetto gregge, e a quel punto c'è un fattore di innalzamento improvviso delle patologie, ripeto, che possono essere molto rischiose per bambini piccoli, con soglie di mortalità che crescono in delta temporale molto ristretti. Questo è l'effetto Grecia. Noi eravamo sotto e siamo stati obbligati, numeri alla mano, a darci un programma obbligatorio di 10 vaccinazioni. C'è l'esavalente, poi c'è la trivalente e poi c'è il varicella a parte. Enormi polemiche, perché a quel punto l'ideologia è diventata i Novax e i Sivax, quelli che stanno col Big Pharma, quelli che... No, il problema sono i numeri, cioè l'infettivologia, nessuno di noi è un infettivologo, però il mio mestiere è capire che ci sono dei numeri e devo chiamare quelli giusti per parlare di quei numeri lì, non me ne importa niente di chiamare il politico che pensa di prendere i voti dei Novax. C'è una differenza fondamentale tra come intendo il mio mestiere rispetto a tanti altri. L'editore ti dice invece che devi portare l'editore, ti chiede il politico, perché dice il politico serve perché sennò ci rompe. E io dico no, il politico sono obbligato a portarvelo solo in par condicio. Adesso stiamo entrando in par condicio per le europee e per me è più o meno come il mese che ha preceduto la morte di mia madre, cioè mi metto a lutto perché sono obbligato ad averli secondi alla mano e sono obbligato su ogni argomento ad avere uno a favore e uno contro. Mi spiegate in quale paese al mondo un sistema di informazione della regola? Che se io chiamo un eletto alla Camera convinto che la Terra è piatta, gli devo mettere contro quello che dice che invece è tonda? Le regole del mio mestiere sono queste, sono regole del... Dispiace, lo dico perché sono totalmente convinto che è così. Neanche le scienze naturali sono quelle su cui abbiamo più un perimetro condiviso in cui chi fa informazione deve attenersi a quello che è figlio di alcuni secoli di sistema sperimentale, no? Se un esperimento è replicabile e conferma, inizia a far parte, quella tesi dell'ampliamento di ciò che è asseverato, di ciò che sappiamo delle scienze naturali del mondo. No! Cosa facciamo? Uno a favore e uno contro. E Galileo e Cardinale Bellarmino, io oggi li intervisto dicendo: Galileo, zitto tu, perché devo dare i minuti a Bellarmino. Sì, voi ridete, ma invece io sono obbligato a farlo. In par condicio, fuori, tanti miei colleghi pensano di doverlo fare, io invece no. E si rischia però, perché i politici poi agli editori gli fanno toc toc. E come se gli fanno toc toc? Perché i politici gli ricordano e dicono: signori, ma voi ci avete ancora, quanto ci avete i contributi diretti? Sole non ce l'ha, però quelli indiretti, i grandi gruppi editoriali ce l'hanno. Ah, ci avete i contributi indiretti? Questo rompicoglioni qua, cosa vogliamo fare? Lo tenete? Ah sì? Guardate, io non sono vittima, è un sistema complicato, però la mia opinione è che il mio mestiere è quello di guardare numeri, fatti, e battersi, perché quelli su cui non c'è il relativismo delle opinioni, le opinioni sono relative su molti argomenti, ma quando ci sono numeri e fatti, i numeri e fatti vengono prima. Il mio compito è portare a contatto di chi ascolta chi è in condizioni certe, asseverate, eccetera, eccetera, di parlare di numeri e di fatti. Poi le opinioni vengono dopo. Anch'io ho le mie, non le nascondo, però la mia maniera di concepire i tanti fallimenti che ho realizzato nella vita è che più mi attengo alla separazione tra ciò che è e ciò che pretende di essere, quindi come vedete sono autocritico, perché sto parlando anche di me, in primis, più tento di svolgere meglio il mio mestiere, che è servire chi, se non fosse d'accordo, non aumenterebbe del numero come ascoltatori. Il metro è quello, è un metro di mercato, è un metro aperto, io credo nel mercato e in primis, però, a differenza di tanti che dicono di crederci in Italia e lo vogliono applicare solo agli altri, penso che se ci credi lo devi applicare a te stesso. E se se ne vanno i contratti, non me li confermano. E a quel punto fai altro. Non è che puoi chiedere solo agli altri di doverti acconciare a un mondo in cui le skills, le competenze, eccetera, eccetera, cambiano e ruotano nella vita. E se lo dici per gli altri, devi essere pronto a farlo per te stesso. Questo è ciò che si impara, secondo me, di straordinario, a contatto con questa meravigliosa realtà umana che ribolle come una pentola lì, lì, talvolta per far saltare la valvola di compensazione del vapore, che è la realtà italiana. È una enorme pentola in ebollizione. Chi pensa che tra poco verrà tutto normalizzato e si torna come prima, magari perché i 5 Stelle perdono voti e magari perché Salvini sa Dio che fa, secondo me si sbaglia, perché questa è una società che nel suo profondo ha perso molti punti di riferimento, ne cerca degli altri, è molto indecisa e non ha una buona informazione di fronte a sé, perché noi la incasiniamo solo ancora di più. Questo è il punto vero, la incasiniamo, trasmettiamo ogni giorno l'idea nella media che non ci sia più niente di sicuro nel dominio delle cose sicure. Esiste un dominio delle cose sicure. Se qualcuno di voi è in grado di sfidare la legge di gravità senza esperimenti sottovuoto e macchinari complessi, venga a dirmi come fa. Il mio compito è dire che non sei in grado di farlo. Ecco, noi stiamo proponendo una realtà in cui invece proponiamo la sospensione quotidiana per tutti della legge di gravità. Diciamo che non è vero che la velocità della luce, il sistema della relatività ristretta, è una costante insuperabile. E lo diciamo, ma non è, resta non vero, è chiaro? Invece, tutte le sere voi accendete un talk e sentirete qualcuno, il politico di turno, qualunque sia argomento, che se gli dici che E uguale MC2C è una costante insuperabile, lui ti risponde, o lei ti risponde, in questo caso, questo lo dice lei. E no, adesso non lo dico io, questo è così, per quanto ne sappiamo. Ecco, il relativismo produce smarrimento di senso di sé, l'informazione non conta più niente perché è solo un mestolo che gira, la società ribolle, però poi tante di queste cose avvengono che hanno a che vedere con la coesione sociale, con l'economia, con il lavoro e con il fatto che un po' di gente a un certo punto dice: sapete che c'è? Ciao Italia, io me ne vado. E per me è una sconfitta. Io sono andato via da un quartiere povero, ho creduto, non sono prima nella politica ma poi nell'informazione, perché sono convinto che questo è un paese che avesse dentro di sé, e ce l'ha ancora, straordinarie possibilità. Fare informazione di un paese sconfitto che si arrende all'idea che ve ne andate, questo non era esattamente il mio obiettivo. E penso che molto ci sia ancora da fare per questo, e molto dipende da voi. Siete diventati voi disintermediati e fate bene i vecchi media. Quello che mi preoccupa è che siate un po' troppo indifferenti. Capisco la vita individuale, la ricerca della soddisfazione, della felicità, capisco tante cose, sono stato giovane anch'io, non è che... Però detto questo, l'indifferenza no, la rassegnazione no, la resa no. Cioè voi avete tutti i titoli per essere imbufaliti. Dovrebbe manifestarsi un po' di più sta roba qua. Non ho detto, io sono uno legalitario, cioè io penso che ci si possa inventare mille forme per manifestare la propria incazzatura, senza rompere una vetrina, impedire agli altri il diritto di trasporto nei grandi centri urbani. Io non penso a cose così. Penso che ci si può inventare tante cose. Quando guardo la vostra generazione mi dico che mi sto perdendo qualcosa, perché non mi sento raggiunto dall'incazzatura che invece i più che trentenni, quarantenni, cinquantenni, sessantenni, settantenni mi fanno arrivare a ventate di calore che sembrano la bomba di Hiroshima. Voi trasmettete freddezza, avete la testa che ribolle come? Io non mi permetto di giudicare, dico nella media, le medie sono sempre sbagliate, sono generalizzazioni. Però si vede anche in tutte le indagini sociali e statistiche questa, che c'è un tasso di riconoscimento in idee trasformative molto più basso di chi aveva nelle corti anagrafiche precedenti alla vostra stessa età. La mia domanda è perché? Per esempio nel mio campione di ascolto io mi interrogo molto sulle corti anagrafiche, perché le corti anagrafiche nel tempo stanno salendo, è un pessimo segno. Naturalmente non per la durata nel tempo dei miei contratti, perché sapete com'è l'attesa di vita in Italia, si stanno allungando, quindi i miei ascoltatori anziani dureranno più di quello che duro io, ma il problema è che mi sto perdendo l'interazione con una parte fondamentale invece che mi serve per capire come fare meglio il mio mestiere, e siete voi. Quindi la realtà è che dovreste parlare voi qua oggi e io ascoltarvi.
Lo faranno tra poco con le domande che sicuramente ci saranno. Hai parlato molto degli ascoltatori, invece il tuo editore quanto è contento di come tu occupi alcune parti del palinsesto e di come alle volte ci vai anche giù duro?
No, ma io su questo non voglio fare polemica, non ho mai fatto polemica in tutti gli anni di conduzione di quando l'editore mi manifestava pressioni, e l'ho sempre detto agli ascoltatori, questa roba mi ha sempre creato un mucchio di guai, però ho sempre deciso di essere trasparente. Guardate, per fare un giornalista economico e finanziario è come se avesse quattro liste, lo racconto sempre questo, quattro liste quando vai a lavorare, per questo non voglio essere più un giornalista dipendente, perché è come se avessi quattro liste ideali appese di fronte a te, di cui è meglio che non parli. Primo, il tuo editore, non puoi mica criticarlo, no? Ti paga. È possibile farlo se fai il mio mestiere? Primo. Seconda lista, i soci dell'editore, siccome ci sono gruppi editoriali in cui la compagine dei soci è già molto numerosa, stanno a propria volta in un mucchio di società relazionali, la lista dei soci degli editori già ti si allarga fino a un terzo del muro che hai di fronte. Poi terza lista, i clienti e dei fornitori dei soci e degli editori oltre che degli editori, il muro dello spazio libero di fronte a te di cui puoi parlare liberamente tende a restringersi sempre di più. Quarto, gli inserzionisti, e voi mica parlare mai degli inserzionisti, a quel punto fate prima a dirmi di chi io posso criticare i bilanci se vedo cose che non ci sono o che non vanno bene e così via, perché criticare significa dover in economia e finanza saperne davvero molto, perché altrimenti bisogna lasciare agli analisti farlo. Io credo invece che l'informazione debba avere gli strumenti tecnici per capire di bilanci, di previsioni, di risultati ex post, bisogna sapere di diritto societario, bisogna sapere di corporate governance, è difficile fare il mestiere di giornalista economico e finanziario. Però per dirti, ti sto rispondendo, io l'ho sempre detto, l'editore mi ha sempre rimbrottato, per il momento è stato più o meno sempre costretto a tenermi, qualche cosa vorrà dire. Però sono felice di poter dire che quando mi hanno licenziato con licenziamento disciplinare perché le mie inchieste su quello che non tornava nei conti della Popolare di Vicenza e di Banca Intesa, ho vinto naturalmente, ma avevo ragione io, perché l'esplosione della Popolare di Vicenza anni dopo ha dimostrato che per chiunque volesse, perché se ci riuscivo io, quelli che stavano nei grandi giornali ne sapevano molto più di me e prima di me, le prassi orrende che venivano praticate non solo a Vicenza, non solo a Veneto Banca, non solo in Banca Marche, non solo alla Cassa di Risparmio di Ferrara, ma in una parte molto più ampia del sistema bancario italiano, erano sistemi che in un paese trasparente di mercato dovrebbero essere ritenuti impraticabili. E invece in Italia sono avvenuti con il regolatore che ha tenuto gli occhi chiusi. Esempio. Siamo il paese, siete giovani, non ve lo potete ricordare, quando esplose la vicenda dei tango bond, cioè delle obbligazioni pubbliche dell'Argentina, in uno dei tanti ricorrenti episodi di default dell'Argentina, che è un paese strepitoso e che purtroppo ha classi politiche che la portano sempre al deficit e poi al default, cioè significa il ripudio del debito, è una delle cose peggiori che può avvenire perché la paga chi sta peggio di un paese quando avviene il default. Allora, quando avvenne il default del debito pubblico argentino, oramai un bel po' di anni fa, si scoprì che l'Italia era l'unico paese avanzato in cui i titoli del debito pubblico argentino le banche italiane le avevano piazzato in testa, nella tasca dei risparmiatori italiani, dei nonnini, delle nonnette e così via. Nel resto del mondo avanzato, il regolatore aveva detto a tutti, quei titoli che hanno un rendimento così elevato, quindi possono attirare facilmente chi ha meno soldi, ma lo hanno perché hanno il rischio più elevato, perché l'Argentina andava di male in peggio e quindi quei titoli vanno riservati solo agli investitori istituzionali che hanno gli strumenti per valutare l'esposizione al rischio, non al cliente retail che non ne sa niente e fa quello che gli propone purtroppo chi si trova di fronte in banca. Ecco, noi eravamo il paese avanzato con la maggiore percentuale di tango bond nelle mani di famiglie, cioè di clienti retail. Che cosa voleva dire quello? Che gli italiani erano i più avidi al mondo? No, che il regolatore italiano era il più squallido al mondo, perché pur di far fare raccolta alle banche italiane gli aveva detto piazzate pure e fregate la gente. Esattamente come in tutti questi casi bancari italiani, molti anni dopo, abbiamo scoperto che il sistema bancario italiano era quello che praticava di più funding, cioè finanziamento, obbligando i propri clienti a sottoscrivere obbligazioni subordinate della stessa banca, che dovrebbe essere una prassi vietata per legge, come è evidente, no? Oppure vuoi un prestito dalla banca? Comprati azioni illiquide, cioè non quotate sul mercato secondario della banca stessa. Allora, questa roba qua, gente come me, era chiara da tanti anni, rompere i coglioni su questo, scusate, era non gradito né dalle banche, né dagli imprenditori che si servivano con le banche, né dal tuo editore. Io penso di aver fatto bene a farlo, perché in piccolo a un po' di italiani arrivava la voce che diceva non fidatevi, preoccupatevi. Voi sapete che questo era il paese con la più elevata fedeltà bancaria di tutti i paesi del mondo? Cioè, l'italiano di solito ti aprono un librettino di risparmio quando sei studente e tu continui fino a 80 anni a essere cliente di quella banca. Ma per quale cacchio di motivo? Senza porti due domande. Il paese in cui tutti voi vi tradite l'un con l'altro, maschi con maschi, femmine con femmine, maschi e femmine, per tutta la vita, senza farvi un perché, e poi invece sul conto in banca siamo fedeli. Ma com'è che funziona sta roba qua? Non avete esperienze di assemblea di condominio, vi capiterà. Scoprirete che viviamo in un mondo al cui confronto Homo Homini Lupus di Thomas Hobbes era un romanzo per educande, cioè ci si scanna per cazzate, poi invece su qual è il rendimento e il rischio dei soldi che sono risparmi una vita intera, vi affidate a quello che dice in banca. Ma siamo matti o che? Ecco, l'esperienza, ed è la risposta che ti ho dato, perché non è un Orstorf, cioè non è un fuori rispetto a quello che ho mai chiesto. Tutti i problemi che ho avuto e che ho denunciato derivavano da come facevo il mio mestiere, perché ho ritenuto che una parte fondamentale del giornalismo economico finanziario deve essere volto a chi non ha gli strumenti per capire il mercato, a chi non ha gli strumenti per chiedere tutela al regolatore, all'avvocato, al commercialista, cioè a milioni di italiani che sono da questo punto di vista esposti, come puntualmente è avvenuto nella storia italiana, a truffe, grassazioni, e spesso si sono sentiti dire che la colpa era loro. No, la colpa è loro, in quanto purtroppo siamo un paese con l'analfabetismo finanziario troppo elevato. Perché guardate, non me la raccontate giusta, che se ci mettessimo una lavagna uno per uno e vi chiamassi a fare una banale operazione di interesse composto, molti di voi non riuscirebbero a farla. Che è la cosa banale in banca, se ti propongono un prodotto significa quanto davvero c'hai dopo 7 anni, eh? Non è il TAEG, una volta che ti dicono il TAEG devi saperlo applicare. applicare a una base di capitale dinamica. È elementare, però siamo i paesi che nelle graduatorie internazionali ha meno gente capace di farlo. Ecco, io lavoro per quella gente lì. Non lavoro per fare contento il banchiere o il finanziere. Io mi preoccupo di chi viene. Non sono Robin Hood, non credo in molti sedicenti Robin Hood, do solo degli strumenti. Quando abbiamo iniziato tanti anni fa a fare una campagna a favore dell'informazione finanziaria per risparmiatori indipendenti, indipendente significa fuori dalle grandi reti dei promotori che rispondono alle banche, che ovviamente piazzano i titoli da piazzare o gli strumenti finanziari di risparmio a seconda della provvigione, perché la banca gli dice dobbiamo piazzare questo, e loro lo piazzano, perché ovviamente ogni compravendita... Io vengo presentato come uno che crede nel mercato razionale. Non è così. Il mercato, in ogni compravendita, in ogni negozio giuridico, ha una parte che ne sa di più dell'altra. È la simmetria informativa, si chiama. No? Anche voi, quando vendete un motorino usato, mica gli dite tutto quello che ci avete fatto col motorino. Informazione asimmetrica è il fondamento delle relazioni umane. In economia significa esporsi alle fregature, abbassare l'ottimizzazione degli scambi. Il mio mestiere è fare informazione per combattere la simmetria informativa. Questa è una maniera nobile di concepire l'informazione economica e finanziaria. Chiaro, rompi le scatole, però per il momento non mi hanno ancora licenziato. Mi hanno solo pignorato per tutto quello che avevo e anzi di più, e non posso usare adesso nessuna carta. Eppure mi sto suicidando? No. Spiegherò pubblicando il motivo, l'articolo per cui mi becco questi 145.000 euro che non ci sono cavoli, la sentenza passa in giudicato. Io dovrò pagarli. E la domanda che mi faccio io e che condividerò con gli ascoltatori è: ha senso continuare a fare il giornalista se per aver scritto che la RAI è lottizzata e va privatizzata? Io devo lavorare non si sa quanti anni per ripagare questo debito? E la risposta che inizio a darmi io è no, non ne vale la pena. Ma non me ne pento, perché lo scriverei tale e quale. Perché è vero che la RAI è lottizzata. È vero che non è servizio pubblico, ed è tanto vero che, come la favola del re nudo, se lo scrivi rischi. È pazzesco, pazzesco. Noi tuteliamo il diritto del terrapiattista ad avere lo stesso numero di minuti di Galileo, ma se la RAI è lottizzata c'è il giudice che condanna.
Tu hai iniziato a fare il giornalista professionista intorno agli anni 90, quindi poco prima che internet venisse, o meglio, quando internet è stato concepito, non proprio...
Esatto, non esatto. C'era ancora.
Esatto. Quanto hai visto mutare questo mestiere nel corso della tua carriera, visto che hai iniziato in un periodo in cui, appunto, da lì in poi ci sarebbe... Cioè, diciamo che la curva della crisi dei giornali era abbastanza già negativa... È andato sempre a scendere, sta continuando a scendere. Quanto hai visto mutare questo mestiere nel corso
di... È cambiato tutto, cioè tenuto conto che voglio dire, noi abbiamo imparato a fare i pezzi per la Voce Repubblicana con Giovanni Spadolini 81-82, quindi si girava con la lettera 22 portatile sulle gambette in treno e la carta carbone per fare le copie. Non esistevano neanche i fax sono arrivati dopo, che sono la preistoria. Le agenzie venivano battute da telescriventi che non avevano neanche la testa rotante, che entra poi nell'immaginario collettivo per la testa rotante delle Brigate Rosse, con cui si scrive i comunicati delle Brigate Rosse. Quindi era tutto un altro mondo. La comunicazione non aveva i tempi collassati di oggi, ne aveva lentissimi. Il giornalista era solo il calepino in notte con i suoi numeri di telefoni fissi delle sue fonti. Oggi non ha più nessun senso tra giornalisti litigarsi le fonti. È tutto accessibile, in tutte le redazioni esiste una specie di enorme libro mastro digitale comune degli indirizzi, dei numeri di telefono, degli account, eccetera, eccetera. All'epoca i telefonini non esistevano, niente si sapeva in tempo reale.
L'agenzia non c'era.
Quindi il giornalista aveva un'idea, la proponeva alla riunione la mattina, dopodiché passava l'intera giornata a tentare di acchiappare qualcuno fisicamente a cui farsi raccontare le cose e poi a doverle comprovare il fatto che fossero fondate. Cioè, i tempi erano lunghissimi. Vinceva solo chi aveva buoni fonti, che naturalmente faceva sospettare che le fonti fossero interessate a darti le dritte. Quindi era un mondo che oggi non riuscireste neanche a capire quanto era complicato, nel senso che fare giornalista all'epoca significava veramente battere le strade. Per poter scrivere 2 o 3 cartelle era così. Ma non parliamo poi di chi si occupava di finanza ed economia, quelli erano solo, per lunghi decenni, erano informazioni imbucata dagli stessi soci della società, quindi era una cosa priva di trasparenza per definizione. È cambiato tutto, è cambiato in meglio, ma significa anche avere poi modelli di organizzazione editoriale conseguenti. Cosa voglio dire? Faccio un solo esempio. Mentre nel mondo che vi descrivevo io, quello pre-analogico, non pre-digitale, il costo della produzione della notizia in termini di tempo, energia e risorse economiche era elevato, se non elevatissimo, perché vi ho descritto, era un processo proprio di... Nel mondo di oggi, ovviamente, il costo di produzione della notizia e di riproduzione della notizia è pari a zero. Cioè, oggi il flusso di notizie è tale che, la dico brutalmente e mi faccio condannare dal sindacato dei giornalisti, non andrebbe gestito da giornalisti umani. Il flusso ha costo zero e produce revenue pari a zero. Il flusso delle notizie si può gestire con bot. E se tu hai una testata editoriale e hai profilato il tuo pubblico, sai che ora X e Y ci sono più maschi che donne, più anziani o più giovani, più così e più cos'ha. Il tuo bot può modificare il flusso informativo che tratta lui in maniera conseguente a come lo imposti. Non c'è nessun bisogno di un giornalista per fare informazioni di flusso. Quel tempo lì era completamente diverso. Produrre una notizia era una cosa onerosa e che, alla quale veniva riconosciuto però il ritorno, lo yield sull'input. Attualmente input automatico, yield zero. Cosa vuol dire? Che devi cambiare completamente il tuo modello di impresa editoriale. Il modello di impresa editoriale deve essere fatto flusso, zero revenue, il resto sono star non significa che devono essere buffoni, star significa che sono alcuni personaggi più noti e che hanno quindi un maggior impatto sui social, che ti attirano più pubblico, professionisti avanti nella carriera ma che hanno scritto grandi libri, eccetera, eccetera. Specialisti significa analisti, tu devi dare approfondimenti. Cioè la redazione ideale oggi, multimediale, è fatta da una roba che gestisce automaticamente il flusso, 3 diversi livelli di diversi specialisti in grado di trattare i primi in 45 secondi, un approfondimento dell'equivalente di 5 righe. I secondi nel giro di 8 minuti, un approfondimento che si misura nella vecchia cosa di 30 righe. E il terzo, gli specialisti veri che fanno l'analista con i pezzi del giorno, magari con telefonate, cose eccetera, eccetera, che abbisognano anche di 5-6 ore, non oltre. Questa roba qui, quindi, cambia integralmente il ciclo economico, organizzativo, della produzione di tipi diversi di prodotti e la possibilità di combattere in un mercato competitivo per averne un ritorno economico. Questo per dirti che non è una questione, non sono cambiati gli strumenti, è cambiato il modo di concepire che cos'è una notizia, che cos'è un approfondimento, che tipo di competenze ci vogliono, quanto è giusto pagarla e soprattutto ciò che invece è giusto non pagare. I social sono una roba che non si paga, disintermedia, non si paga, però attenti perché avete scoperto quello che era chiaro fin dall'inizio, ciò che passa e che voi cliccate è il vero gold mining, perché voi siete tutti profilati su quello che cliccate e quella è la roba che estrae più valore per ogni segmento, la produzione, offerta, bene o servizi, dello stesso bene o servizio di chi ve lo vende, perché l'organizzazione di centinaia e centinaia di milioni di comportamenti di consumo intrecciata e studiata, anche questo lo si fa automaticamente con algoritmi, è la chiave per nuovi prodotti, nuovi servizi che non esistono. Questo è ciò che ha determinato questo cambio in definitiva. ci hanno messo un po' di tempo a capirlo. Sintesi, il Partito Democratico negli Stati Uniti vedeva i giganti di internet come gli apostoli del progresso, disintermediavano i vecchi gruppi editoriali, l'odiato Wall Street Journal che era lì sempre a sostenere il Great Old Party, i repubblicani, invece non hanno capito che il capitalismo organizzato non dichiarato del data mining e della violazione colossale su vasta scala di qualunque tutela dei dati e della privacy praticati dagli apostoli dell'egualitarismo attraverso la rete aveva livelli di perfezione a cui confronto i vecchi dominatori dei giornali filorepubblicani americani era anni luce più avanti. Ecco, capite? Ecco, questo è quello che è avvenuto. Vivere in questo mondo significa fare le regole diverse, per esempio. Il regolatore delle concentrazioni antitrust nel mercato editoriale non è quanto vendi e quanto incassi, è che accesso non dichiarato hai a questa roba che è il vero e la vera estrazione di valore complessivo. Negli Stati Uniti in queste settimane c'è un'enorme, esplosiva, perché ha caratteristiche veramente disruptive, dibattito all'interno del Partito Democratico, perché una vecchia paladina, una leonessa del fronte liberal, l'ex giudice Elizabeth Warren ha detto, diciamoci una volta per tutte, abbiamo sbagliato tutto, noi Facebook, Google, Yahoo, dobbiamo obbligarli a fare ciò che all'inizio del Novecento, a un certo punto, l'antitrust americano agli inizi, fece nei confronti delle grandi sette sorelle del petrolio, cioè le spaccò, fece dei grandi break up, e che poi ha fatto con le grandi compagnie telefoniche, con la Bell, eccetera, eccetera. L'antitrust americano è nato attraverso l'esperimento del siete non too big to fail, too big to fail, e quindi io vi spacco. E adesso Elizabeth Warren sta dicendo, dobbiamo fare la stessa cosa su Google. Dice, ma come, quelli ci hanno dato centinaia di milioni di dollari per tentare di fare legge Hillary? Fuck off. Ecco, vedi quante cose sono collegate agli strumenti e l'intera maniera di concepire i diritti. L'articolo 21, cosa vuol dire l'articolo 21 della Costituzione? In teoria in Italia abbiamo la regola che dice sono tot minuti a testa sotto campagna elettorale. No, no ragazzi, non contano niente quelle. Il problema è, articolo 21 significa, faccio un esempio paradossale, gli attori politici, visto che hanno diritto agli stessi numero di minuti e secondi di fronte a questo coglione che si chiama Oscar Giannino, perché la legge non dovrebbe dire allora che hanno diritto a un pari accesso alla profilazione di tutti gli italiani? Perché non è uno strumento fondamentale quello di parità di fronte all'agone elettorale? O non vale forse un miliardo di volte di più dei secondi di fronte a Oscar Giannino? Certo che vale un miliardo di volte di più. E allora mettiamoci d'accordo. Che cos'è l'articolo 21 della Costituzione? Se fissa un principio, e quel principio è la parità di accesso alla libera formazione del convincimento elettorale di un ascoltatore, di un lettore, allora la parità significa quanti io ne ho profilati e quanti ne ha lui. Perché quello è il modo di contattarli per arrivare al bersaglio grosso. I presidenti americani vengono eletti grazie alla simmetria dell'accesso alla profilazione già da molti turni elettorali. Il grande Obama, un altro vessillo della democrazia, ha vinto perché lui fece un colossale passo avanti. Sapete con chi? Con Oxford Analytics, esattamente quella che anni dopo, sotto un altro presidente, è diventato lo strumento del male, perché incrocia e profila i dati. E allora io preferisco dire che allora l'articolo 21 è una gran cazzata, altrimenti io devo dire che l'EU, che so, una formazione estrema sinistra, ha diritto ad avere l'accesso dei dati profilati che ha Salvini. Voi mi direste di no, magari, e io vi dico, e perché? Se devono durare la stessa durata in radio, qual è la differenza, visto che il vero accesso, che la legge mi dice di essere paritario, si fa con la profilazione e con il targeting di comunicazione. No? Vedete quanti bei problemi. Voi vivete in un mondo straordinario, perché per chi ha l'idea che fare comunicazione sia attraversare come una lama tutte le contraddizioni di come è organizzato il mercato della politica, qualunque tipo di interscambio, beh, la velocità di queste trasformazioni è come se fosse un enorme esperimento in corso di filosofia pubblica, di chimica, perché di relazioni tra atomi, un colossale esperimento di autocontraddizione. In questo è bellissimo, cioè devo dire la verità, non capisco i vecchi colleghi che passano il tempo e dicono i nostri tempi, il caporedattore, c'era il caporedattore, il titolista, tutte robe preistoriche. Oggi devi saper fare tutto, e tutto non si può fare bene, perché le specializzazioni servono, perché non è vero che tu sei in grado di utilizzare davvero tutti gli strumenti avanzati per fare una video notizia, per fare una foto notizia, per fare un'audio notizia. Quindi le specializzazioni restano, ma non sono più quelle là. Un mucchio di gente della mia età è nostalgica, non avete idea? E oltretutto viene pagata nei gruppi editoriali quanto a voi non darebbero neanche un decimo, e questa è un'altra follia totale, che le imprese editoriali stiano in piedi pagando milioni di euro gente il cui valore aggiunto qual è? Perché poi tanto per fare le cose multimediali pigliano a voi, so che a voi vi danno 4 soldi, questo è il punto vero. Allora, è cambiato tutto, è molto bello, e io mi auguro che nel loro silenzio ci sia un qualche interesse per quello che dico. No, no, c'è qualche interesse in quello che dico.
Portiamo giù il microfono e cominciamo con le domande.
Non lo so, perché non rispondo neanche dicendo sì, avete fatto così, io mi accontento. Beh, è solo però se mi annoio, basta che me lo fate capire.
Buongiorno. Allora, la politica e il giornalismo sono sempre andati di pari passo dagli anni 20, dove la politica era in radio, e il giornalismo andava in radio. Giornalismo, oddio. Poi anni 70 la politica si faceva in piazza, il giornalismo si faceva nei giornali, negli anni 90 si è cominciato a fare politica in televisione, il giornalismo è arrivato fortemente in televisione. Negli anni del XXI secolo il giornalismo è diventato web giornalismo e anche la politica ormai si va sul web. Che destino avranno politica e giornalismo tra 20 anni, secondo lei?
Ma guarda, scusa, io non penso che ci sia alcuna fine del mondo in corso. Ripeto, quello che cambia sono gli strumenti dei tempi. Gli strumenti dei tempi sì, altrimenti quelli che pensano, vi rappresentano, dicono, viviamo nel dominio delle fake news politiche. Allora, non so quanti di voi abbiano studiato greco, siano appassionati di greco, forse non molti, io invece sì. Allora, se andiamo a vedere quello che resta dei testi, tra l'altro meravigliosamente scritti, di coloro che sostenevano tesi all'interno dell'Assemblea della Terra del V secolo, Lisia, Demostene e così via, scopriremo che le fake news sono, attenti all'avverbio temporale, da sempre la regola della politica. Da sempre. Quello che cambia è lo strumento. Quello che cambia è la rapidità di diffusione. Quello che cambia è, come è ovvio, quindi l'effetto nel delta temporale. Ma altrimenti le armi sono sempre uguali. Alcibiade, vogliamo usare, per permesso che vi dica qualcosa a nome, però Alcibiade, giovane, arrembante, politico, nell'epoca in cui c'era questo grande scontro che resta aperto ad Atene tra i pisistraditi, insomma, che esprimeranno anche Pericle, ottimati, diciamo così, e quelli che invece all'epoca si chiamavano i democratici. I democratici sono i populisti di oggi, tale e quale. Usano le stesse armi, gli stessi argomenti. Attenzione, alla fine della Repubblica Romana di Roma, cioè prima delle grandi guerre civili, anche lì, da Mario e Silla in poi, fino alla vittoria di Augusto, cioè di Ottaviano, lo scontro è tra i senatoriali ottimati e i democratici, i populares, si chiama in latino, che sono i populisti dell'epoca, cioè quelli che vogliono dare la terra ai contadini, quelli che vogliono dare i soldi delle campagne militari ai poveri a Roma per comprarne il sostegno. Questo è, come vedete, non cambia molto. Cioè il reddito di cittadinanza e quota 100 all'epoca c'erano. Non ce le siamo inventati adesso. Quello che cambia è lo strumento. Quindi la politica continuerà a vivere di fake news? Sì, perché la politica fatta da I filosofi della Repubblica di Platone non sono mai esistiti. Platone lo sapeva e infatti lavorava pagato per coloro che amavano sentirsi rappresentati come filosofi. Ma erano tiranni quelli che piacevano a Platone. Apposta uso una cosa che chi fa radio deve sapere cosa. Erano tiranni, caro il mio Platoncino. Ecco. Allora, detto questo, questa roba non cambierà. La comunicazione, come avviene da secoli, sarà in maggioranza capace di essere autonoma e di battersi rischiando, oppure uno strumento talvolta con grande convenienza di chi la fa nelle mani della politica? La storia dell'umanità, non Giannino che non conta niente, mi dice che a stragrande maggioranza continuerà a essere quella che è da allora. Sì, nelle mani della politica. Sapete che c'è? Alcibiade, che ricordavo prima. Com'è che si rovina ad Atene? Tanto che diventerà poi un tifoso di Sparta, tanto che diventerà addirittura un amico dei persiani. E farà una brutta fine, perché come ovvio, non proprio al massimo della coerenza. Perché quando parte, perché è un grande avventurista, gli affidano il capo della spedizione militare in Sicilia, per Atene quella Sicilia è stata una grande scommessa che poi gli è costata cara, nella grande guerra del Peloponneso. La notte prima di partire, lui parte senza saperlo, ma lascia dietro di sé una colossale macchinazione politica, perché per infangarlo usano l'equivalente delle... Adesso non pensate che sto dicendo che Berlusconi è come Alcibiade, però delle oggettine. Lui parte alla testa della flotta e invece Atene si sveglia con le erme spaccate e nel giro di poche ore l'assemblea si riunisce perché dice: sono stati gli Alcibiadi che si hanno scopato e hanno irrorato di propri semi le erme sacre al Dio. Lui non c'era per difendersi, rovinato. Non ne uscirà mai più Alcibiade, passerà a Sparta e ai persiani. Ecco, per dirvi che è fake news. E quindi cambiano gli strumenti, ci sarebbe bisogno di un'informazione più capace di rischiare. Siccome a nessuno si può chiedere di fare l'eroe, se tu mi avessi chiesto, pensavi nel mentre che scrivevi quell'articolo, lo leggerete, vedrete se non è così, in cui si dice che la leva è privatizzata e valutizzata, se ti avessero detto questa roba vale 145.000 euro e non poter usare adesso le carte per comprare i giocattoli dei tuoi figli, se me lo avessi chiesto quel giorno, io ti avrei detto no cazzo, non lo scrivo. La mia idea infatti è che questi strumenti di comunicazione con queste forme obbligano secondo me un paese civile, invece i giornalisti di pensare ai contratti e quanto mi pagano, a pensare a forme di autotutela della propria libertà. Ci vogliono schemi collettivi di tutela, perché io possa scrivere cosa penso dei bilanci di alcune banche italiane, perché altrimenti mi riducono in miseria. Questo è. La vera risposta alla tua domanda è: quanto più i giovani che arrivano capiscono che la lotta oggi è tra grandi interessi, come è sempre stata, ma le grandezze in gioco sono diventate esponenziali, tanto più capiranno che bisogna darsi schemi collettivi di autotutela, di una cosa che è il seme di ogni informazione e resterà minoritaria, perché si chiama libertà. Ecco, la cosa in cui credo io più che in ogni altra. Ho sempre detto ai miei figli, sono ancora piccoli, ma ci faccio delle belle discussioni, il tema è diventato subito le prescrizioni della mamma e la libertà del papà. E io dico sempre, sbagliato, che non c'è il bene e il male, Ormuz e Ariman. No, il mix deve funzionare, no? Tra papà, mamma, libertà e prescrizione. Però a me il fatto che così piccoli discutano con me di questa roba qua, mi sembra di essere una buona cosa, la libertà. Perché ci sia più informazione capace di confrontarsi con i giganti della profilazione, ci vuole più libertà. La libertà costa, perché è una forma di autotutela della tua sopravvivenza. Ognuno ha diritto di sbagliare, nessuno è nato imparato. Quel diritto di sbagliare non può costare cifre che non sono alla portata di nessun giovane. Ecco, sono sintetico.
Sì, salve. Allora, io avrei qualche curiosità. Innanzitutto perché ha scelto di specializzarsi in politica ed economia invece che qualche altro tema e se ha qualche idolo a cui si ispira o cui vorrebbe ispirarsi?
No, idoli, cioè, ho conosciuto persone straordinarie che mi hanno insegnato molte cose, io sono molto al di sotto, cioè io ho conosciuto una generazione di persone, Spadolini era un singolare personaggio, per esempio, giustamente voi non lo conoscete, era stato il più giovane professore in cattedra ordinario italiano, giovanissimo direttore di quotidiano, il primo presidente del Consiglio non democristiano d'Italia, cioè una persona di fronte alla quale uno dice, oltretutto presidente della Bocconi qua a Milano, persona complessa. Ebbene, quando imparai che lui era in grado, noi eravamo una squadra di ragazzi divisi per competenze, alcuni erano addetti alla comunicazione politica, alla presenza del Consiglio, altri alla comunicazione economica. Io ho fatto il mio apprendistato, siccome ero un po' appunto studi classici e così via, un po' di giurisprudenza, mi sono stato messo nella squadra di coloro che seguivano i discorsi accademici del professor Scandolini. Ecco, quando imparai, mi trovai di fronte a uno che era in grado di dettare, ricordandosi da dove aveva smesso di dettarti e controllare il pezzo che nel frattempo tu avevi scritto e faceva mentre magari era in macchina e stava parlando con un altro. Ecco, cose così io nella vita le ho incontrate. Esistono persone così, io non sono minimamente alla loro altezza. Indro Montanelli, proprio per questo, perché amico di Giovanni, l'ho conosciuto. Ecco, Indro Montanelli, per esempio, persona straordinaria, per me non è un mito, perché ho avuto molte occasioni di parlarci nel suo studio e con i piedini sul poggiapiedi, perché poi Indro Montanelli è una persona che soffriva molto fisicamente anche, oltre che di depressione, però Indro Montanelli ai miei occhi era gravato da uno scetticismo verso l'umanità dal quale io non voglio farmi contagiare, quindi per esempio, no, una persona straordinaria, ma che non è un mito. Ho conosciuto italiani come Enrico Cuccia, il suo nome non vi dirà nulla, vituperato da molti anni, grande banchiere di Mediobanca, difende il capitalismo privato dalle rapaci artigli delle aziende pubbliche e dell'IRI, e vituperato dopo perché sembra diventato il simbolo dei poteri forti italiani chiusi in una rete di rapporti autoreferenziali. Ecco, Enrico Cuccia l'ho conosciuto io, era una persona tra i più straordinari che abbia mai conosciuto. Bibliofilo, interessi pazzeschi, uno che era riuscito a neanche 30 anni ad andare a rompere i coglioni su come spendeva il viceré Graziani nell'Africa orientale, sapendo che rischiava la testa per dirlo, e che invece per questo, allora duce del fascismo, Mussolini vuole conoscere e se lo fa venire a Palazzo Vecchio dicendo ma datemi questo che è uno che crede di poter andare davvero a fare, a vedere quanto ruba il viceré Graziani in Africa orientale. Uno che passa i documenti agli alleati nel 1944 in Portogallo, che saranno alla base della resistenza antifascista, del comitato antifascista. Insomma, ho conosciuto persone di fronte alle quali non mi sento in grado di veramente di allacciarli neanche i calzari. Franco Modigliani, premio Nobel dell'economia italiano. Franco Modigliani è una persona strepitosa, cioè inventore del modello econometrico della Banca d'Italia, e la sua teoria del ciclo vitale del risparmio, quella per cui prende il premio Nobel, è una roba che adesso sembra banale, ma quando se la inventa Franco era una rivoluzione attuariale, nel senso che la propensione al risparmio e al consumo di ciascuno di noi non è uguale nella vita, e allora averla trovata e formulata sulla base prima di indagini sociologiche e poi sulla base, come avviene per ogni teoria, di equazioni collegabili a livello di reddito e titolo di istruzione, ha rivoluzionato l'intera industria delle assicurazioni in tutto il mondo e continua a essere il benchmark di riferimento. Ha conosciuto persone così. Per caso, no, a loro non sono in grado di paragonarmi in nessun modo. Io sono un fortunato che è scappato via dalla Fiat Mirafiori. Racconto sempre che quando in prima elementare andavamo a scuola di fronte alla Fiat Mirafiori, in prima elementare ti portavano a visitare il meraviglioso stabilimento dei 71.000 di cui sopra, e che ovviamente all'epoca non c'era mica la 626, le norme sulla sicurezza del lavoro e così via. Il reparto delle presse che cadevano sulle colate per fare i laminati piani era compreso in questa roba. Il reparto delle presse significa che c'erano delle presse di 40 quintali che da un'altezza di 15-20 metri si abbattevano sulla parte intermedia della colata che era il raffreddamento e veniva il laminato piano. Tutto questo produceva rumori tra i 300 e i 400 decibel, nessun concerto rock è in grado di fare il rumore di quella roba lì. E i bambini prima elementare venivano portati a vedere questa roba perché l'idea era: vedi la tua vita, vedi che meraviglia, no? E io racconto sempre che
Io avevo terrore assoluto di questa roba, perché poi il rumore, le fontane di scintille. E poi sapete, i lavoratori all'epoca erano neri come ai tempi di Chesterton, della prima rivoluzione industriale, oggi non avete idea che cos'erano le fabbriche all'epoca. E allora, tornato a casa, mia madre mi interrogò dicendo: ma hai visto che meraviglia, hai visto che meraviglia? E io gli risposi: io sono un po' impertinentuccio, lo ero già da piccolo, dissi: mamma, piuttosto vado a rapinare le banche. Mia madre mi dice: un ceffone di tale potenza che ancora a giugno dell'anno scorso, quando è morta, ce lo siamo ricordati ridendo mentre se ne stava andando. Ecco, per dirti, io sono uno scappato di casa, non sono uno come quelli là che ho conosciuto. Infatti ho pagato anche un amaro prezzo, perché non mi sono mai rassegnato e c'avevo un complesso di inferiorità, e ho pagato giusto prezzo quando è uscito fuori la roba dei titoli di studio. Ma non c'è bisogno di essere, io non credo al fatto che bisogna essere geni, io credo che bisogna essere appassionati, un'altra cosa. Per esempio, in chi studia storia dell'economia industriale, io non so voi in realtà che corsi frequentate, di solito, anche questo è un mio vecchio cavallo di battaglia, racconto sempre questa storia che si legge, che chi è l'imprenditore, ci sono, c'è un capitolo, no? Impresa, non è l'imprenditore, e si legge sempre la classica definizione di Schumpeter: l'imprenditore è colui che è capace di rompere una situazione di equilibrio, geniale, disruptive. No, cioè di Zuckerberg, di questi qua, ce n'è uno ogni milioni e milioni e milioni. L'imprenditore è un'altra cosa. L'imprenditore in Italia, che siamo un paese di piccola e media impresa, soprattutto piccola, piccolissima impresa, lo siamo dai tempi del Rinascimento, del 400, allora eravamo nell'alto medioevo, hanno pensato negli anni 70 che diventavano anche qui tanti gruppi, no, perché la storia conta. La grande scuola dell'istituzionalismo economico, quella del altro premio Nobel, Douglas North, insegna che history matters, institutions matter, e così. Quindi il nostro habitat economico, fatto di piccola, piccolissima impresa, non è destinato ad avere imprese dimensionalmente pari a quelle francesi, tedesche e tantomeno americane. Ecco, all'epoca, quando io ho dato quella risposta a mia madre, mi era chiaro che il mio compito non era fare il geniale disruptive, era quello di fare un'altra cosa. Io credo nell'imprenditore di Israel Kistner, un altro grande maestro dell'economia, ma che in Italia mi è sconosciuto, nei vostri libri di testo di economia non viene citato quasi mai, perché a differenza di Schumpeter, che è fondatore di una teoria delle grandi industrie, della grande gestione industriale, Israel Kistner era prima un liberale, secondo un liberista, un offertista marginalista. Quando hai queste quattro robe nel circuito universitario italiano, sei più o meno come un appestato. Detto questo, Israel Kistner diceva: l'imprenditore è semplicemente non il geniale distruttore della selezione darwiniana, è uno che passa tutta la sua vita, da quando sceglie di fare questo mestiere, incessantemente, ogni giorno, tutte le ore del suo tempo, a pensare come arbitraggiare al meglio ogni singolo centesimo di ogni input intermedio del suo processo produttivo. Quello fa, tenta di guadagnare, risparmiare per avere più valore aggiunto. Quella roba lì è quella in cui credo io. Passione, i geni ci sono, io le riconosco, le coltivo. Io non ho la dotazione per essere genio, io ho la dotazione per combattere, è un'altra cosa. Sono un soldato di fanteria, tutto qua.
Allora, buonasera innanzitutto, io avrei due domande. La prima, faccio un passo indietro. Mi ha colpito molto il suo discorso sulla libertà e collegandomi a un caso su cui mi sono informata ultimamente, ossia quello di Radio Radicale, che è uno spazio di confronto che, a causa di, diciamo, imminenze concrete, ha passato tempi duri. Vorrei chiederle come è possibile coniugare questo discorso della libertà con le necessità pragmatiche nell'informazione. E poi la seconda domanda riguarda un po' il futuro di noi giovani nel giornalismo, in un mercato del lavoro che tende ad assorbire abbastanza fatica, tra chi dice che i posti bisogna conquistarseli e chi invece afferma che i vecchi, senza offesa, devono farsi da parte, insomma.
Guarda, brevemente, la questione radio radicale è la dimostrazione che però, continuando a tenere la corda tesa, non per questo si cade. Radio radicale ha compiuto, comunque la possiate pensare, o qualunque idea abbiate o non abbiate, come è più probabile, dell'apporto che il Partito Radicale ha dato all'evoluzione dei costumi e della vita civile e dei diritti italiani, perché non avremmo molti diritti senza che quella minoranza di matti lunatici avesse trovato il modo di imporli nell'agenda pubblica italiana e anche di fare referendum, cambiare le leggi e così via. Ecco, ma al netto di tutto questo, l'esperienza radio radicale dimostra nel tempo che si può tenere la corda tesa e non per questo essere condannati a cadere e a perire, perché ciò che avviene adesso, radio radicale, gli è già avvenuto molte volte nella sua vita e io spero che questa volta non sia la volta in cui perisce davvero. Radio Radicale è l'unica vera radio di servizio pubblico, perché manda in onda gratuitamente i congressi, tutto ciò che la politica organizza di aperto, cioè per quei pochi partiti che hanno ancora organi che vengono riuniti. Radio Radicale si è dato come compito quello di documentare i dibattiti in Parlamento, la vita pubblica e politica, quindi ha svolto una innegabile funzione di insostituibile strumento dell'informazione pubblica e servizio pubblico. La politica non l'ha mai voluto riconoscere, perché come ovvio Radio Radicale ha un suo punto di vista, che malgrado il servizio pubblico, cioè la messa in onda di queste miliardi di ore di materiale rappresenta, poi non ha mai voluto nascondere, e quindi vedremo se questi politici di turno che vogliono ucciderla riusciranno a fare quello che molte volte è stato tentato di fare. Io confido che però può essere che gli evino tutti i contributi, ma vedrai che a quel punto ci sarà chi mette mano al portafoglio privatamente. Non ce la fanno, te lo dico io. A costo di far pagare qualche imprenditore italiano, qualche cosa eccetera eccetera, non ce la fanno. Perché è una voce così utile per la libertà di questo paese, che a quel punto, di fronte all'idea di farla sparire, qualcuno mette mano, che altrimenti non mette mano al portafoglio. Secondo, allora, tutti quelli che vi ripetono, e questi sono fatti, non opinioni, fatti, cioè significa suffragati da tutto quello che sappiamo dei mercati, delle tendenze del mercato del lavoro, a prescindere dal fatto che i mercati del lavoro si comportano in maniera divergente a seconda di quanto capitale umano formato c'è, che tipo di specializzazione ci sono nell'economia, però ci sono delle costanti più o meno. Allora, una di queste costanti è che noi non conosciamo fino a questo momento serie storiche attendibili di un mercato del lavoro avanzato nel quale funziona quella che si chiama il modello della torta fissa. Che cos'è il modello della torta fissa? Il modello della torta fissa è: ci sono tot occupati per fare tot prodotto e tot valore aggiunto, e quindi se la signorina in prima fila pensa di dover essere addetta alla produzione, bisogna che suo padre, suo nonno, suo zio, suo fratello maggiore gli lasciano il posto. Questa roba qui, che è una specie di illusione di il mondo delle stelle fisse, perché corrisponde allo stesso tipo di idea dal punto di vista astronomico, non esiste, non è mai esistito da nessuna parte. Cosa vuol dire? Non solo che, come ovvio, perché l'economia è una cosa animata, fatta da interrelazioni di milioni di individui e scelte quotidiane. No, è una cosa ancora diversa, più complessa di questo qua, di questa banale osservazione, peraltro. Significa che, per quanto distinta e asimmetrica sia l'accesso a diversi livelli di skills, capitale umano, di un parco lavoratori utilizzato e di un'armata di riserva, per usare il linguaggio marxista, invece che ambisce a entrare nel mercato del lavoro, in ogni caso non c'è l'esempio di un paese avanzato in cui, una volta rinunciato all'idea che c'è la torta fissa, perché questo ormai solo un matto potrebbe dirvelo, comunque non esiste la sostituzione di uno a uno, e tantomeno quella di uno a tre, come qualche politico recentemente vi ha promesso. Ma è ovvio perché non esista, perché il livello di skills formata dopo anni e anni di lavoro è diverso dal titolo di studio conseguito, cioè capitale umano conseguito nella formazione. La sostituzione uno a uno non è mai, dal punto di vista datoriale, a parità di valore marginale, a prescindere da quel che ti pago. Ma è chiaro cosa sto dicendo? Cioè, questo dovrebbe essere banale è chiaro agli occhi di tutti. Terza osservazione, tantomeno può funzionare quando c'è una crisi che ci fa tornare in recessione o comunque con un tasso di crescita medio anno per anno che è così significativamente più basso di tutti gli altri paesi avanzati, cioè una condizione nella quale, terzo fattore, l'uscita delle coorti anagrafiche al lavoro viene concepita dalle imprese come uno degli strumenti attraverso i quali realizzare il passo avanti nell'innovazione dei propri processi organizzativi, ottimizzandoli con più intelligenza artificiale e digitale, perché solo così posso fare, perché altrimenti non li posso licenziare. Per queste tre ragioni, no stelle fisse, uno, due, imparità di skills tra chi esce e chi entra. Terzo, quando il tasso di crescita tende a essere flat o recessivo, come nel nostro caso, l'uscita a me come imprenditore serve per riprocessare la mia organizzazione, la roba dell'effetto sostituzione non sta in piedi. Può funzionare nel solo segmento pubblico, perché nel segmento pubblico c'è una particolarità: il master and commander può fare il cazzo che gli pare, tanto pago io. Lì può decidere anche che per due che ne escono ne assumo sei, capito? Tanto c'è chi paga. Ma nel mondo privato dell'impresa le caratteristiche sono: le torte fisse non esistono, le skills non sono uguali, se il tasso di media accumulato di un paese e di un sistema con l'imprenditoriale è lento, l'uscita serve per riorganizzare. In questa roba qui significa quindi che voi dovete battervi per avere le competenze giuste, dovete scegliere l'orientamento dei titoli che conseguite invece di dire è la mia vocazione, me lo sento. No, le vocazioni lasciamolo alle grandi mistiche cattoliche, a chi volete voi. Cioè, il problema è che una qualche idea di come impiegare gli anni in vista di qual è la domanda che incontrerete, bisogna averla. Qual è il tipo di reddito a cui ambite? Bisogna averla. Quanto patrimonio avete a disposizione per coprirvi questi anni di formazione? Ecco, queste domande qua sono fondamentali. Lì però c'è un grande oceano, perché di fronte a voi non c'è una marea di ipercompetenti. Non c'è. Quindi bisogna essere bravi, assetati, appassionati e disposti a versare del sangue. Idealmente, naturalmente. Spero di aver risposto.
Sì, la ringrazio per la spiegazione che ha in parte chiarito. Volevo chiedere, al di là del fatto che ovviamente bisogna tentare di acquisire le competenze necessarie e mirate, però la posizione di, non mi riferisco ad una categoria particolare senza generalizzare, però per esempio di un giornalista esperto come lei, che nel senso verso qualcuno che è alle prime armi, ad esempio.
No, ma io se mi fai la domanda sul giornalismo sono obbligato a dirti che la saturazione è tale di fronte alla realtà editoriale italiana che bisogna essere ricchi di famiglia. Ma io sono obbligato a dirtelo, perché attualmente ti devi rassegnare, è peggio se è praticantato per avvocati e così via, cioè, ti devi rassegnare per anni e anni a non poterci campare o quasi. Tranne rare eccezioni, ma sono eccezioni rarissime, quindi dal punto di vista del giornalista è una buona dotazione di, come devo dire, paracadute? Ecco, paracadute, perché altrimenti mentirei. Attenzione, io quando sono andato via da Torino, e sono andato via di casa che non avevo ancora 18 anni, avevo una valigia in mano e basta, non c'avevo nient'altro. Però io non è che posso chiedere agli altri di essere disposti a battere le strade come ho fatto io, cioè io non mi vergogno di dirlo, io la mia prima sistemazione a Roma era in una stamberga dove quelle non pulite stanze si esercitavano antichi mestieri e io dividevo la stanza con uno che poi è morto, perché era un ragazzo lucano simpaticissimo, faceva il travestito a 4 novembre, cioè se non è che posso chiedere agli altri di voler fare quello. Io ero in fuga dalle presse della Fiat e quindi avevo anche detto a mia madre non certo rapinare, però bisogna essere disposti a cose abbastanza pesanti, anche perché oggi, a differenza del mondo da cui provengo io, oggi la percezione media di che cos'è il benessere e quanto spendere è molto più elevata. Noi eravamo abituati a non avere niente, voi no. Ma è giusto così, mica vi sto criticando. Però il mio mondo era un mondo in cui non esisteva il telefonino, c'erano 2 ore in bianco e nero di televisione, tutto il giorno, un canale unico, quindi figurati. Quindi è ovvio che era un paese che tendenzialmente accettava con maggior senso di disponibilità nel proprio bilancio della vita interiore sacrifici che oggi sono impensabili. Cioè, io sono cresciuto in una casa in cui c'era il fuoco della cucina e il riscaldamento era una stufa a carbone. Oggi neanche un immigrato mai direbbe che è una cosa incivile. È ovvio che... Però non sono uno che ha 100 anni, questo per dire, oggi è cambiato tutto. Giornalista ti direi che ci devi pensare molto bene, ha molto senso iperspecializzarsi, secondo me. Quello sì, c'è bisogno di analisti che fanno informazione. Questo può riguardare l'economia, questo può riguardare la finanza, questo può riguardare il diritto, non c'è dubbio. Lì c'è una grande sfida, perché chi è di fronte a voi non è nella media specializzata, mentre oggi proprio quella catena di organizzazione delle imprese editoriali di cui abbiamo parlato prima, effetto delle nuove tecnologie, i diversi livelli di specializzazione di cui c'è bisogno, con gente capace in tempo reale di articolare analisi più approfondite, richiede competenze. E le competenze verranno pagate di più di quanto non capita se uno dice voglio fare giornalista e inizia a fare lo stagista o la prima, facendo di tutto, che è la base attraverso la quale le imprese editoriali in realtà fanno oggi i loro prodotti, ma quello è sbagliato, non bisognerebbe essere disposti a non farlo. Perché solo non facendolo le imprese editoriali fanno veramente i conti con il loro ritardo organizzativo, tecnologico, gestionale, imprenditoriale. Questa è un po' la mia idea. Anche in quel caso il blocco generazionale organizzato, vedi che ha una logica organizzativa.
Tornando ai giovani, al menefreghismo riguardo a politica e alle sorti del paese, non pensa che sia in parte causato dalle generazioni precedenti che hanno creato un ambiente ovattato nel quale tutto è bello, tutto va bene, e quindi i giovani sono stati pure forniti di telefonini, di tutte varie vie di fuga che non li rendono poi partecipi nel mondo politico attuale, oppure se questo menefreghismo verso la politica sia partito dagli anni 70?
Non so, mi chiedi una domanda complessa, io ti posso dare la mia opinione, ma la mia opinione non vale niente. Io penso che effettivamente il livello di ovatta in cui siete cresciuti voi non aiuti molto, però è pressoché inevitabilmente collegato, ripeto, all'andamento dei costumi, delle propensioni al consumo quando cresce, però è innestato su una realtà italiana che è una realtà iperfamilista, ipermammista e così via, nel senso, io a 13 anni iniziavo a girare l'Europa sui treni per fare convegni di cui capivo molto poco, di un'attività politica giovanile in Europa, e in ogni caso non chiamavo mia madre, non so come dire, non c'era la roba. Mia madre mi considerava un indemoniato perché era molto cattolica, no, però lì finiva. Cioè, oggi io vedo adolescenti grandi con i papà e le mamme che li tutelano, manco fossero, non lo so. Ecco, io mi interrogo molto su quello che mi hai chiesto, però la mia risposta non fa testo, come devo dirti. Io credo che si possa vivere un crescente livello di benessere, per fortuna, senza per questo avere un'idea di separarvi dal mondo. Io sono dell'idea che bisogna buttarli nel mondo, ragazzi. Buttarli non significa... nel patto mio significa però che non ho l'idea che tutelerò meglio i miei figli se gli impedirò a 13-14 anni di fare esperienza. C'è il mondo cattivo dietro l'angolo, c'è il mondo cattivo dietro l'angolo. Il problema è che l'identità di sé, la percezione di sé, tutto ciò in cui uno che ha le convenzioni, la fede nella libertà individuale che io ho, si forma attraverso buttarsi nell'acqua per imparare a nuotare. Io credo profondamente in questo, non ho nessuna intenzione di dire che sono per questo un buon pedagogo. A volte mi chiedo se la vostra indifferenza, che a volte mi appare essere un tratto molto forte, non dipenda anche da questo. Non lo so, probabilmente i miei figli concepiranno un odio nel mio confronto tale per cui rimpiangeranno il fatto che tenderò a non tutelarli troppo, sempre che non mi uccida la madre per questo, perché la madre ha le opinioni totalmente diverse da me, e infatti abbiamo iniziato a questionare su questo prima ancora che nascessero i figli. Io rimango della mia idea, cioè per rialzarsi bisogna imparare a cadere. Io sono caduto nella mia vita, mi sono fatto molto male, me lo meritavo. però ammettere che mi meritavo per il mio errore di cadere è la cosa attraverso la quale ogni volta mi... Mia madre quando è morta mi ha detto due cose. La prima era, pizza che testa di legno, che era quello che mi diceva sempre da piccolo. La seconda mi ha detto, stupendo, perché mia madre mi ha sempre sfottuto dal fatto che io sono andato male con le donne, mi lasciano, è vero. E mia madre mi ha detto, morendo, l'ultima cosa che mi ha detto, oh, io non ti ho dato gli strumenti per capire le donne, ma gli errori con le donne li hai fatti tu. Ecco, questo dialogo tra cadere e rialzarsi, con cui mia madre ha compiuto la sua vita in terra con me, mi è piaciuto molto, perché era una perfetta sintesi di come ce le siamo date con le esperienze cognitive io e lei per tutta la vita. Una grande lezione di libertà. Lei urlava, gridava, però dice, vuoi romperti la testa? Vai, vediamo. E ci siamo scambiate le ultime parole su questo, sul senso di rischiare, cadere, rialzarsi. Certo, l'amarezza che mi ha riservato sulle donne che mi lasciano, ma questo ci sta, perché le madri migliori sono quelle che di fronte alle ferite non eccedono in cerotti, ma in una giusta dose di sale. Io ragazzi però vi devo... gli impegni sono... C'è ancora qualcuno che ha impegno a dare risposte di 15 secondi, ma però purtroppo altrimenti devo andarmene.
C'è Tommaso lì in fondo e poi... possiamo chiudere, mi sa, il tempo a nostra disposizione è finito.
Sì, guardi, una domanda velocissima. Questo paese dagli anni 70 ad oggi ha dimostrato una grandissima propensione a non fare quel che avrebbe dovuto fare, soprattutto in campo economico, e a fare tutto quello che non avrebbe dovuto fare. E lo vediamo oggi, l'abbiamo visto nel passato. Lei sostiene che questo paese abbia tutte le potenzialità per uscire da questa condizione. Avere le potenzialità non vuol dire volerlo fare o potercela fare. Possiamo effettivamente farcela o facciamo prima fare armi e bagagli?
Aspetta, ti fermo in una cosa in cui sei caduto espressivamente, che non vuol dire niente, non è che toglie valore a quello che hai detto, però cioè, avere la potenzialità, hai detto testualmente, non significa potercela fare o volercela fare, no, è diverso. Avere la potenzialità significa potercela fare, ok. Cosa diversa è volercela fare, è questo che... L'intenzionalità non è ciò che risolve l'intero circuito delle causazioni umane per cui non si riesce in ciò che potenzialmente si può ottenere, perché magari fossimo solo figli di processi volontari, non lo siamo, perché esistono le conseguenze inintenzionali, no? Ecco, altra base fondamentale di chi la pensa come me, noi siamo, diciamo così, imperfettisti, perché siamo imperfetti. Allora, detto questo... Non è che lo pensa Giannino, che lo pensi Giannino non vorrebbe dire niente. Anche lì ci sono dati accumulati che dimostrano che questo paese può fare molto meglio. Può farlo, perché ripeto, se nel post 2011, quando i dati erano quello che vi ho detto, cioè alla fine del 2013 era il bilancio di una guerra persa, ciò malgrado noi arriviamo a un post di impresa che ascende a parità di classe dimensionale nel valore aggiunto e nella produttività meglio delle imprese francesi e tedesche di pari dimensioni, perché questo è avvenuto tra il 2014, il 2015 e il 2016, è avvenuto questo, vuol dire che questo è un paese che dentro di sé c'ha le specializzazioni giuste per incrociare centinaia di milioni di nuovi clienti che vogliono comprare le robe che facciamo noi e che esistono grazie alla globalizzazione. La famigerata globalizzazione crea centinaia di milioni di nuovi clienti di quello che sappiamo fare noi. E invece pare che qua, in questo paese, la globalizzazione ci ha ucciso, ci ha regalato centinaia di milioni di clienti. Le scarpe di Gianvito Rossi vogliono, avete capito? E quindi non dovremmo piangere. Noi abbiamo messo in 3 anni... fatto vedere questa roba qua. Poi ci sono tanti altri guai. La bassa produttività multifattoriale italiana, dopo tanti anni che la studiamo, sappiamo dov'è. Lo sappiamo. Sappiamo cos'è. E qui interviene il suo verbo servile, volere. Perché in effetti c'è un vasto complotto che non è fatto di politici cattivi, è fatto di politici che conoscono bene gli italiani e in cui gli italiani sono grati se non mettiamo il ditino nella loro bassa produttività. Perché mentre, diciamo così, la parte elevata delle imprese esportatrici italiane che o è iperproduttiva o viene travolta dal morso della concorrenza internazionale, praticata da gente che ha costi medi unitari più bassi dei nostri, perché noi dobbiamo reggere, e io voglio reggervi, i costi di diritti, di un welfare, e di diritti dei lavoratori più alti, quindi io devo salire nella catena del valore aggiunto, no? Io a parità di volumi devo vendere incassando molto di più, fare cose che stanno più in alto, proprio perché sono un paese avanzato, a democrazia e diritti da tutelare. Ma noi abbiamo la parte del paese che è capace di farlo, nei dati si vede, e la parte del paese in cui non è interessata a farlo. Basta. Tutto il settore terziario non di mercato è così. Non è solo la pubblica amministrazione, anche se c'è tutta la pubblica amministrazione, in cui la produttività vale, ma anche molti servizi privati alle imprese sono con lavori affidati senza gara di evidenza pubblica, sulla base di economia relazionale, privati che vivono di concessioni protratte nel tempo senza sottoporle a prove di nuovi investimenti o di ritorno economico, prezzi amministrati, cose di questo genere qua. Ecco, purtroppo la parte numericamente prevalente di occupati negli addetti nel nostro paese, di quei 23 milioni rotti che lavorano in questo paese, che cazzo è la stessa cifra a cui arriviamo quando le cose vanno bene e poi scendiamo perdendone un milione e poi risaliamo sempre lì, un paese sempre lo stesso numero di occupati, fa abbastanza ridere, se posso dire. Ecco, però la maggioranza sta in quei settori lì. Allora, la grande scelta da fare è se vogliamo essere un paese che può crescere di più, perché si vedono da dove può crescere di più, che ha i clienti per crescere di più, che ha i prodotti per crescere di più, a cui non mancano i capitali per crescere di più. Perché questa è un'altra frottola, siamo pieni di soldi nel mondo. E in Italia siamo particolarmente pieni di soldi, perché questo è uno dei paesi meglio patrimonializzati al mondo, grazie all'atteggiamento di formiche delle generazioni precedenti. Quindi si può fare, sì, si può fare. Il volere dipende da rompere un equilibrio subottimale, che è quello che abbraccia i consensi, che è facile mietere, in un paese che dice: ma io preferisco vivere in un mix di nero non dichiarato, lavori a bassa produttività, grande libertà di tempo individuale della vita. Ecco, queste quattro cose qui descrivono l'economia informale italiana. L'economia informale italiana tra gli italiani è popolare, è molto popolare. E purtroppo, però, io credo che ci sia un punto per cui le do speranza, c'è un punto in cui il patrimonio dei nonni non regge più la perdita di reddito dei nipoti. Se va a vedere l'inchiesta annuale che c'è ogni anno sui bilanci delle famiglie della Banca d'Italia, troverà che negli ultimi anni esce di solito aprile-maggio, quindi quella relativa ai redditi 2 anni fa, e quindi su quanto si paga l'anno scorso, la vedrà uscire tra poco, troverà che c'è un grafico che descrive implacabilmente la vostra condanna, per cui dovreste ribellarvi. Qual è questo grafico? È la rilevazione nel tempo del stock di patrimonio e flusso di reddito annuale nelle famiglie alla cui testa ci sia un under 35 o un over 65. La curva fa così, nel senso che gli over 65 non è che sono diventati improvvisamente ricchi e hanno accesso all'oro del Klondike, però loro hanno un reddito fisso che non scende, la pensione, e hanno accumulato un bel po' di patrimonio. Voi reddito che entra non ce l'avete e di patrimonio vostro non ce l'avete. Alla lunga, per quanto elevato sia l'indice di patrimonializzazione delle coorti anagrafiche più elevate, il meccanismo di pura sostituzione non regge, come è evidente, tanto più in un paese in cui, se avete letto, cioè oggi c'è un'intervista di una pagina intera di un signor leader sindacale che dice che bisogna mettere le patrimoniali. Beh, auguri, ecco, perché il patrimonio lo stiamo già erodendo anno per anno in questo grafico tra voi e i vostri nonni. C'è un punto oltre il quale quella roba non regge più, e in quel momento l'equilibrio subottimale a favore della bassa produttività si rompe, per forza. Quindi, come vede, non dico che basta aspettare, però non potete continuare a campare alle spalle dei vostri nonni, perché i nonni campano di più, ma i loro soldi, cattiva notizia, finiscono prima. Questo è il punto. Su questa notizia così positiva io vi lascio e spero che non vi siate annoiati troppo. Grazie a voi.
Avete ascoltato Zizzania? Scritto con Luca Grampa. regia di Carlo Cortese, copertina di Francesco Fanucchi, musica a cura di Serena Del Fiore. Podcast e contenuti esclusivi su www.radioyulm.it.